Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Putin è spinto da una strategia o è pazzo?
Per me quello là è un pazzo, non so come mai ha fatto fare una cosa del genere.
Per noi Putin è un terrorista, un altro Hitler, che c'è la malattia, schizofrenia, non possiamo dire altro niente di lui.
Se Putin avesse davvero perso l'equilibrio dovremmo essere preoccupatissimi. In mano un'arma nucleare a 4.700-500 testate, è l'uomo che decide se lanciarle o meno.
Ci sono delle definizioni comuni di personaggi che conquistano in maniera anche violenta il loro ruolo nella storia, che si assomigliano nel corso dei tempi. Da quando abbiamo memoria della nostra storia c'è sempre qualcuno che ben definito un pazzo, logicamente un pazzo colui che in maniera irrazionale conquista potere, compie gesta di conquista, allo stesso tempo può essere spietato, compie stragi, ma allo stesso tempo conquista e mette assieme imperi. Nemmeno vi cito i casi della storia in cui si è parlato di pazzi, tanto che è diventato ormai un personaggio iconico, il dittatore pazzo, lo scienziato pazzo, il pazzo con manie di grandezza, ma anche recentemente di Kim Jong-un, il dittatore della Corea del Nord, si dice sia un pazzo, di lui si raccontano episodi folcloristici ogni tipo, che uccide nemici con lanciafiamme, altri dicono che li faccia scoppiare con le bombe a mano, che imponga tutti il suo taglio di capelli ridicolo, che abbia delle follie totali. Ma lo stesso si è detto anche di Saddam Hussein, si è detto di Gheddafi a suo tempo, si è detto del dittatore dell'Uganda Idi Amin Dada, che si diceva che si mangiasse anche le persone. Insomma, ci sarà senz'altro un fondo di verità, ma anche questa volta, quando si appalesa repentinamente nella storia un personaggio che compie alcune azioni che sono irrazionali alla luce di tutti gli schemi che ormai fanno parte della nostra consuetudine nel definire anche le azioni anche violente fra popolazioni, i rapporti fra stati, la prima etichetta che parte è che è pazzo, che sia pazzo. E anche di Putin tutti sanno dire pazzo, è pazzo, è pazzo, è pazzo. Allora, chi prima lo ha slecheggiato in maniera invereconda dice di non riconoscerlo più, non è più quello di prima, è cambiato. Ma si dice anche del nonno quando si sta un po' rincoglionendo. Poi ci sono le teorie più dettagliate, ha avuto il long covid quindi non è più padrone di se stesso, tutte giustificazioni. Anche poi c'è una teoria molto più interessante che evisceremo, cerchiamo di eviscerare nel corso della trasmissione, che in realtà sia una strategia, la cosiddetta teoria del pazzo. L'ho letto su un articolo sul Messaggero che è uscito proprio ieri. L'intelligence americana dice che sta usando la stessa strategia messa a punto da Nixon, che sarebbe quella di fare il matto apposta, di modo che gli altri stati non sappiano prevenire una possibile strategia nelle sue azioni. È un po' come quelli, i bulletti di paese o di quartiere, quando vanno fuori di capoccia, scapocciano, strillano, urlano, promettono botte a tutti, dicono quello è pazzo, è meglio non provocarlo, stargli lontano, è un deterrente. Però oggi cerchiamo di capire dietro Putin cosa ci possa essere veramente, se veramente è ascrivibile in un palese quadro patologico, quindi in questo caso le sue azioni sono determinate comunque da una molla di totale irrazionalità. Esiste il termine pazzo, poi chi vuol dire pazzo? No, nessuna valenza scientifica a dire pazzo. Esistono alcune psicopatologie, alcune alterazioni dello stato di comportamento di una persona, ma dire pazzo non vuol dire nulla. Pazzo è una giustificazione che tutti ci poniamo di fronte a una persona che ha comportamenti che noi non possiamo prevedere, che non condividiamo, che non fanno parte della nostra consuetudine. Pazzo è il fidanzato che lascia la fidanzata per un'altra, pazza è la donna che lascia l'uomo per scegliere una vita autonoma, pazzo è il figlio che fa delle scelte non in linea con quelle che sono le aspettative dei genitori, pazzo è il collega che non si comporta secondo le liturgie che vogliono regolare la vita di un'azienda. Insomma, 800-24-0024. Cosa ne pensate sulla definizione pazzo, partendo da Putin e a tutti i casi di persone che vi circondano che avete semplicemente definito pazze? Vi faccio ascoltare adesso, abbiamo visto porta a porta ieri sera, un giornalista noto italiano, il direttore del TG2, Gennaro San Giuliano, che prima ancora di essere direttore del TG2 era uno studioso attento, profondo, ha scritto libri proprio su Putin e sulla sua figura. Adesso si trova di fronte alla situazione anche lievemente imbarazzante per lui dover ridefinire la figura di Putin. Sentite cosa ha detto ieri a porta a porta.
Vladimir Vladimirovich Putin.
Vladimir Vladimirovich Putin, un personaggio enigmatico e complesso, certamente un dittatore e autocrate, la cui reale biografia appare degna di un romanzo di John Le Carré, dove fitti misteri si fondono con elementi di introspezione psicologica. Piccolo di statura, gracile e biondiccio, ma dotato di grande determinazione nel carattere, a 12 anni Vladimir legge Lo scudo e la spada, bestseller russo che racconta le avventure di una spia sovietica. Da queste suggestioni adolescenziali sarebbe scaturita la convinzione di arruolarsi nel KGB. Il KGB è uno Stato all'interno dello Stato sovietico, l'apparato più organizzato e coeso, un'elite tragica dove vige la regola delle tenebre. La sua vita non può essere disgiunta dalla storia passata e recente della Russia, dai 70 anni di comunismo sovietico, dalle ombre di Lenin e di Stalin, dalla sindrome dell'assedio. Bisogna aver letto Delitto e Castigo di Dostoevskij per penetrare in certe paranoie del potere.
Inseguirsi di paradossi, Dostoevskij viene interdetto dai nostri teatri, bisogna leggerlo per capire Putin, se non si legge Dostoevskij non si capisce Putin. Cominciamo però dalla, diciamo, definizione più semplice: è un pazzo. Scendete dal giornalaio, andate dal tabaccaio, è quel pazzo di Putin. Ecco, definire pazzo è una maniera abbastanza semplificativa per invece rinunciare a entrare con strumenti più raffinati in quella che può essere una lecita, giusta, con gli elementi a disposizione, analisi della psiche di un essere umano. Noi questa mattina tentiamo di fare qualcosa di lievemente meno superficiale con un nostro ospite, Giuseppe Neri, buongiorno.
Ciao Gianluca.
Allora, Giuseppe Neri lo conoscete, è un ospite che ha avuto grandi presenze in questo programma, è un neuropsichiatra, past president della società Neurologi Ospedalieri. Ma sei d'accordo, Beppe, che è semplificativo dire ogni volta che c'è qualcuno che compie gesta epiche? Epiche significa anche nell'aura della scelleratezza, dire è un pazzo. Anche di Elon Musk si dice un pazzo, però è un pazzo geniale, fa imprese che fanno progredire l'uomo, sì, sacrifica un po' di scimmie, però allo stesso tempo farà il microchip per controllare il cervello. Ecco, di Putin in questo momento si dice che sia pazzo. Ti sei posto te da professionista la possibilità, senza naturalmente entrare in un'analisi che abbia un valore reale scientifico, che tu non puoi avere gli strumenti di analizzarlo di persona, se realmente rientra in un quadro patologico il suo comportamento?
Allora, la prima cosa che ho pensato è che non lo dice soltanto l'uomo della strada, il barista, il nostro vicino di casa, ma l'ha detto il portavoce dell'Eliseo, che ha detto che ha fatto delle affermazioni paranoiche ultima nella sua dichiarazione di guerra. Bernard Guetta, che è un consigliere di Macron e che siede nel Parlamento europeo, ha detto che ritiene che abbia perso il senso della realtà, e Miloš Zeman, che è il presidente della Repubblica Ceca, amico di lunga data di Putin, dice: dopo l'invasione questo è un matto. Allora, vediamo di capirci. Al di là del termine comune, in psichiatria la patologia che è più vicina a quella che per l'uomo comune è la pazzia è la psicosi. Che significa, per essere chiari e semplici, che parliamo di una persona che abbia una grave alterazione del suo equilibrio psichico, che ha compromesso il suo rapporto con la realtà e non è in grado di valutarla in maniera appropriata e adeguata, e che ha disturbi formali del pensiero, cioè sia di contenuto, classico il delirio di persecuzione tipo paranoico, oppure ha un pensiero incontrollabile con la fuga delle idee, la perdita dei nessi associativi, eccetera. Quindi bastano queste piccole, elementari definizioni per andare verso l'affermazione, secondo me ragionevole, che non siamo in questo campo. Non siamo in questo campo perché nulla di quello che sono i caratteri distintivi, onestamente, possono essere, a mio giudizio modesto, attribuiti alla persona di Vladimir Putin. Però in medicina la cosa fondamentale è fare l'anamnesi, fare la storia. Allora, secondo me la storia ci aiuta per capire chi abbiamo davanti. Questo è un uomo nato nell'ottobre del 52, che al tempo dell'invasione dei carri armati di Budapest aveva 4 anni, che ai tempi dell'invasione dei carri armati sovietici a Praga aveva 16 anni e che a 18 anni entra in quello Stato nello Stato, che è il Comitato per la Difesa e la Sicurezza dello Stato, il Comitet di Sudansky e Zapasnovsky, detto KGB. Quindi è uno che è cresciuto a pane e KGB. Ma in che periodo? Dai suoi 12 ai 30 anni, quest'uomo è cresciuto nella Russia di Leonid Brezhnev, segretario del partito e leader incontrastato per 20 anni. Quindi Putin innanzitutto è il prodotto tipico, classico della cultura sovietica di una grande potenza ai tempi della guerra fredda. Che poi
quindi il suo imprinting di base, il suo imprinting di base è stato quello, è stato programmato per quello.
Assolutamente, assolutamente. In quella stessa, guarda caso, Unione Sovietica, che usava per fini politici, questa è una riflessione che può essere interessante per chi ci ascolta, la psichiatria. Nel senso che per 30 anni c'è stata una scuola di psichiatria a Mosca con un collega che si chiamava Sejensky, il quale sosteneva che chi criticava il partito, chi criticava il regime, era uno schizofrenico latente. Tant'è vero che venne introdotto il criterio con cui migliaia di persone finirono nei manicomi criminali dell'Unione Sovietica, che si chiamavano, stai attento, stati paranoici con manie di riforma. Cioè, chiunque dicesse che il sistema sovietico era suscettibile o auspicasse una riforma era un paranoico. Questo è il contesto.
In base a questo è interessante contesto, perché, è come lo racconti te, sto riflettendo che il regno della razionalità del socialismo reale usava alla fine lo stesso sistema che usava la Santa Inquisizione per eliminare il dissenso o la critica o l'innovazione in quella che era la dottrina. Li porti nel regno del diabolico da una parte, quindi dell'irrazionalità pura, e della follia nella mentalità positivista, poi, che allo stesso tempo è qualcosa di insondabile in cui non si possono mettere le mani, perché se li mandi in Siberia o fai le lobotomie, quante lobotomie sono state fatte, quante persone sono state messe in condizione di non pensare più, perché pensare che è qualcosa di antitetico a quella che è l'ideologia dominante, non potevi essere che pazzo. Ecco, in tutto questo poi ha visto il crollo di questo impero, l'ha vissuto in un'età già, diciamo, di giovane uomo, e ha avuto una vita di grande delusione. Si parla di lui quando ritornò, che doveva fare il tassista. Vedi come ci sono parallelismi con le storie di altri dittatori. Hitler, che ha fatto l'imbianchino, hanno sempre avuto dei momenti in cui hanno toccato il fondo dell'abiezione sociale, della delusione, e poi sono risaliti. Ma tutto questo è sufficiente a dire una persona completamente ha dei comportamenti, diciamo, al di fuori della linea di demarcazione cosiddetta della normalità?
Certo, no, ma volevo dire che sempre rifacendo la storia del personaggio, quando crolla dopo la perestroica e il periodo dell'illusione di riforme, il periodo che Gorbaciov aveva rappresentato, Yeltsin è una cometa, e il posto di Yeltsin nel 90 viene preso da questo colonnello del KGB. Allora, chi è colonnello ancora a 40 anni, secondo le regole del KGB, non è una grande spia, perché fanno carriera molto prima. Probabilmente però è una persona estremamente affidabile ed estremamente legata al suo grande maestro, che era stato anche lui primo segretario del partito e leader dell'Unione Sovietica, che era Yuri Andropov, anche lui capo del KGB e che era stato segretario dopo Brezhnev. Allora, quest'uomo come costruisce il suo successo? Diventa primo ministro e fa in Cecenia quello che quelli prima di lui non avevano avuto il coraggio di fare, cioè tabula rasa. Che chi si stupisce del bombardamento a tappeto sull'Ucraina dimentica che già nella seconda guerra di Cecenia, Grozny, la capitale della Cecenia, viene messa a ferro e fuoco su scelta specifica di Vladimir Putin, che doveva ribadire che questa Repubblica Sovietica non poteva esimersi dall'essere assolutamente allineata con Mosca, anche al prezzo di mettere a ferro a fuoco la capitale. E questo è quello,
ma questo è interessante quello che dice Beppe Neri. Adesso diamo la linea alle informazioni della borsa e poi appunto Enrico Verga reciterà l'altra versione, la versione di una strategia studiata. È interessante perché la nostra debolezza nel interpretare a fondo i fenomeni storici fa dimenticare in realtà non c'è nulla di irrazionale in questo comportamento imprevedibile, perché l'aveva già fatto Putin, una cosa identica con magari meno occhio mondiale addosso, meno impatto emotivo, in fondo non eravamo ai tempi in cui un inviato con un suo telefonino può farti vedere a tempo reale un bombardamento, però era già proprio per lui, era stato condizionato, strutturato, diciamo programmato a fare questo tipo di cose, e questo tipo di cose continuerà a fare finché avrà modo e potere di poterle fare. Ci fermiamo un istante.
Melog
800240024. Intanto ringrazio Gianmarco Ferronato, Lorenzo Nespoli a Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini a Roma. Oggi stiamo cercando, senza pretesa di fare diagnosi a distanza, di definire un po' anche il profilo della persona Vladimir Putin, anche perché dietro l'affermazione un pazzo si nasconde un'infinità di semplificazioni. Allora, intanto il nostro neurologo psichiatra Beppe Neri ci ha fatto un quadro che esclude quella che può essere una psicosi, una psicopatologia grave, semplicemente, poi lo ripeterà, lo ribadirà meglio, dice una persona nata, conformata, strutturata per un altro mondo, e in questo mondo logicamente si muove ancora con sistemi che appartengono all'altro mondo. Fermo restando che fa parte comunque della sua abitudine compiere azioni drastiche all'apparenza, in sostanza, ma alla luce della nostra sensibilità, totalmente spietate, totalmente in dispregio di ogni regola scritta, stabilita, di ogni civilizzazione anche nella gestione robusta dei rapporti fra nazioni. Adesso però voglio avere un'altra versione. Ormai avete imparato a conoscere un altro nostro ospite che è diventato un abitué della nostra trasmissione, anche perché in questo momento ci serve anche un osservatore appunto di fenomeni militari e geopolitici. Questo è Enrico Verga. Enrico Verga, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, sulla versione della strategia del pazzo, di cui si è scritto che esista realmente una strategia di gestione di rapporti internazionali già collaudata, è quella di fare il pazzo, cosa ha da dire lei innanzitutto?
Ma allora, innanzitutto quella che viene chiamata la teoria del pazzo, sì, noi ricordiamo il presidente americano, ma forse un profilo ancora più interessante sarebbe Moshe Dayan. Moshe Dayan, figura leader della realtà israeliana, che tranquillamente spiega a tutti si deve guardare Israele come un cane pazzo. Ovviamente non vado a dire né che Moshe Dayan era pazzo né che il governo allora e attuale di Israele sia pazzo, assolutamente. Ma
però giocava un pochino anche sulla figura carismatica con l'occhio bendato, il cranio rasato, era un personaggio, diciamo, era un personaggio.
Moshe Dayan nell'ambito dello scenario geopolitico israeliano, Moshe Dayan era forse il più brillante stratega della sua epoca, inteso nell'ambito militare. Quindi lui, al pari di Nixon, al pari di altre figure, ecco, il tema pazzia, tale per cui stato psicologico che non si può prevedere cosa farà, è sicuramente affascinante. Io ovviamente non sono uno psicologo né uno psichiatra, quindi non mi avventuro nella discussione medica o sanitaria, non ne ho titolo per farlo. Quello che si sta discutendo del caso Putin è però una serie di affermazioni. Io faccio riferimento al primo speech che ha fatto Putin, quindi che ha detto la denazificazione dell'Ucraina. Nei primi giorni questa affermazione non è stata sostanzialmente considerata, oppure come noi stessi abbiamo discusso, il signor Zelensky, il presidente Zelensky, è di origine ebraica, dargli del nazista ovviamente è fuori di ogni logica. In questi ultimi giorni, tuttavia, molti media differenti, riprendendo anche analisi di giornali americani dell'epoca, parliamo 2014-2015, fanno riferimento a una specifica unità militare inizialmente composta da miliziani, si chiama Battaglione Azov, che ha una marcata attitudine a comportamenti, mentalità e ragionamenti, basta vedere anche le foto che si trovano in internet facilmente.
Sì, ma anche le iconografie riportano tutte, diciamo, a un pre-nazismo, una prima fase del nazismo, famoso segno della trappola del lupo che precedette la svastica. Sì, c'hanno tutto, diciamo, potrebbe essere, diciamo, un corpo di nostalgici del tempo che fu, però sono ottimi combattenti, quindi li usano lo stesso senza tante sottigliezze,
esatto.
Poi sul campo sono bravi.
Quello che è successo è che se prima questi erano miliziani, ricordiamoci che dal 2014 a oggi l'esercito ucraino regolare è una cosa, poi sono arrivati circa 100.000 miliziani, adesso poi le cifre ovviamente non sto a dire 100.001, 100.002, questi miliziani in maggioranza avevano una posizione molto più estrema nei confronti dei russi e una parte di essi faceva riferimento anche al battaglione Azov, battaglione che inizialmente era composto di volontari, quindi al netto del supporto meno a filosofie naziste che in molte nazioni del mondo sono ovviamente condannate, sono giustamente condannate, in ambito dell'Ucraina questo battaglione venne, potremmo dire, tollerato. Anche perché il grosso degli attacchi che l'Ucraina sferrò contro le regioni indipendentiste che ora sono riconosciute nell'area del Donbass furono cagionati proprio dal battaglione Azov. Uno dei nostri fotografi che là era presente a fotografare il massacro dei civili da parte di questo battaglione ci rimase secco e tra l'altro colui che venne riconosciuto come colpevole alla fine venne...
Diciamo che se la soggettiva del teatro russo-ucraino parte da quello che è accaduto nel Donbass, ci sta anche la frase della denazistificazione, questo vuol dire.
Quantomeno, allora chiariamoci, questo battaglione, stante le informazioni disponibili, è stato poi integrato nell'esercito ucraino, quindi andare a parlare di denazificazione dell'intero esercito ucraino sarebbe ovviamente scorretto, ma se una parte di questo evento è come, se facciamo un paragone noi, è come se il corpo degli alpini piuttosto che i carabinieri, quindi corpi scelti con una storia...
Beh, parliamo dei paracadutisti, in Italia c'è una fama che aleggiato attorno alla Folgore, che mantenesse ancora la nostalgia di quella che fu la Folgore al tempo della Seconda Guerra Mondiale. Questa è una cosa innegabile da non dire, oggi magari è cambiato perché sono corpi professionisti efficientissimi, ma chi andava, sceglieva negli anni 70 e 60 di andare a fare il militare nei paracadutisti era animato anche da un forte senso di nostalgia. Questo ci stava, ma questo non ha mai impedito che facessero sempre il loro dovere, fossero dei corpi che considerati a tutti gli effetti di normale impiego in situazioni particolari, perché erano quelli più addestrati di tutti. E più o meno può essere questo il paragone, ecco.
Possiamo forse cogliere con la Folgore che mentre nella Folgore il singolo pensatore che ha una sua posizione politica dovrebbe essere tutelato, a meno che ovviamente non sia a danno della comunità, ma non ho mai visto, credo, bandiere di qualche riferimento nazista o fascista.
No, assolutamente,
pubblicamente nella Folgore.
Io l'ho detto in maniera, è un esempio più blando di quello che può essere considerato. No, questi che poi realmente poi abbiano compiuto in Donbass azioni criminali non è da escludere sicuramente. Ma secondo lei, cioè, tornando però al discorso iniziale con cui abbiamo cominciato, questo aleggiare di un senso di follia attorno alla persona di Putin va ridimensionato in una persona che comunque è stata programmata in maniera scientifica a fare quello che sta facendo, quindi sta facendo esattamente quello per cui è stato programmato, e quindi anche quello che dice non è dato dall'irrazionalità, dalla follia, dall'esatta valutazione, ma ha detto esattamente quello che in quel momento era opportuno che dicesse, anche per lanciare dei segnali, per dare delle comunicazioni all'interno, alle sue spalle, a quelli che avrebbe poi coinvolto in una guerra che in realtà sta andando sempre avanti, anche se sono da pochi giorni.
Ma allora, sicuramente Putin è figlio di un tempo che noi occidentali non possiamo concepire, nel senso che un paragone psicologico, ricordiamo che i russi hanno anche una vena fortemente romantica, per romantica non intendo i cuoricini di San Valentino, intendiamoci, intendo riferimento alla storia, alla tradizione, hanno una componente estremamente forte, anche se spesso viene trascurata. Questo vale anche per tutti i popoli afferenti all'ex Unione Sovietica, intendiamoci. Ora, Putin è figlio di un'epoca che sicuramente è stato uno shock per tutti, non dimentichiamo che nell'epoca in cui la Russia venne aperta e Yeltsin fu il grande, passatemi il termine, apritore al mondo della Russia, ci furono milioni di russi che patirono la fame perché la super iperliberalizzazione di quel periodo fece sì che tutta una serie di sistemi sociali sostanzialmente si sgretolassero nel nulla. Parliamo di pensionati che non riuscivano a raggiungere la fine del mese, parliamo di molte persone che morivano per freddo, fame, ovviamente non parliamo di una guerra, intendiamoci. Ecco, quindi lo shock che tutta la popolazione russa dell'epoca, e posso pensare ancora di più a una persona che aveva deciso di svolgere la sua vita all'interno, in seno a un'istituzione statale, come era il KGB o come erano anche altri corpi militari, lo shock per una persona del genere sia stato ancora più elevato rispetto allo shock del russo medio.
Erano gli anni in cui pensò di andare a fare il tassista, di inventarsi un nuovo lavoro, uno che ha strutturato e viveva in un apparato, diciamo, dello Stato, quindi comunque fornito di tutto, senza la necessità di dover la mattina svegliarsi e dire cosa mangerò stasera. Immagino che anche per lui sia stato qualcosa di abbastanza fuori dalla regola, dice, come io che sono stato un uomo dei servizi, ho avuto potere, ho agito, ho fatto, ho avuto soprattutto un potere illimitato su altri esseri umani, perché penso che di questo si tratti, sono persone che avevano un potere illimitato di vita e di morte su altri esseri umani, anche nella loro singola individuale area di operatività. Sembra un po' di vedere al contrario il film con De Niro, Taxi Driver, costretto a fare il tassista, dice il mondo è finito, non sono più quello di una volta.
Citando il film e citando i reduci, facciamo un paragone molto più basso, ma non si manchi di rispetto ai soldati che hanno servito la patria, facciamo un paragone per esempio a tutti i reduci della guerra di Iraq, quindi una guerra relativamente presente, è successo la seconda guerra di Iraq. Ora, tutte quelle persone gli è stato detto che andavano a difendere la democrazia e la patria, e per l'amor del cielo, sono certo che ci hanno creduto, almeno all'inizio. Poi quello che è emerso, io ne ho scritto recentemente anche su Fortune, quello che è emerso è che la guerra in Iraq e la guerra in Afghanistan, due guerre separate anche se associate dall'allora presidente Bush figlio, ha due eventi il cui vantaggio economico maggiore sono stati alcuni trilioni di dollari che sono stati guadagnati da tutta una serie di industrie militari che hanno venduto armamenti, hanno venduto servizi. Molti dei reduci di queste due guerre, tornati a casa, si sono sentiti un po', come dire, abbandonati, oltre a una questione psicologica, ma si sono sentiti abbandonati perché hanno detto: scusate, noi siamo andati lì magari rischiando anche la vita, tornando a casa con parti mancanti oppure con shock post-traumatici, per che cosa? Per il petrolio, quando sapevamo che andavamo per la democrazia, per liberare l'Iraq, eccetera, eccetera. E questo
allora, a questo punto, Verga, mi viene una domanda e la pongo a Beppe Neri, ma mi risponde dopo l'informazione del traffico. Visto che il punto di vista che stiamo analizzando è quello del reduce, può essere il reduce da una guerra, può essere il mutilato, può essere quello che è andato per servire la sua patria in una terra lontana e ha capito che lo scopo era un altro rispetto a quello che gli era stato detto, torna a casa, se un povero soldato finisce male, drogato, dissoluto, appunto come in tanti film, in tanta narrazione, fa gesti eclatanti, prende un fucile e smette a sparare per strada, ma se segue da bravo burocrate pian piano la via del potere e diventa il dittatore di un intero Stato, può fare quello che sta facendo Putin. Ci fermiamo un istante dopo il traffico.
Melog.
Non disperate. L'avidità che ci comanda è solamente un male passeggero. L'amarezza di uomini che temono le vie del progresso umano. L'odio degli uomini scompare insieme ai dittatori, e il potere che hanno tolto al popolo ritornerà al popolo, e qualsiasi mezzo usino, la libertà non può essere soppressa. Soldati, non cedete a dei bruti, Uomini che vi disprezzano e vi sfruttano, che vi dicono come vivere, cosa fare, cosa dire, cosa pensare, che vi reggimentano, vi condizionano, vi trattano come bestie. Non vi consegnate a questa gente senza un'anima. Uomini macchina, con macchine al posto del cervello e del cuore. Voi non siete macchine, voi non siete bestie, siete uomini.
Il famoso discorso del grande dittatore Charlie Chaplin, dal 40 oggi non è che abbia cambiato poi molto le dinamiche di un popolo che segue l'uomo forte senza porsi domande, ma riponendosi soltanto dopo, magari essendo pronto a destituirlo quando poi le promesse dell'uomo forte non si mantengono. No, Beppe Neri, riformulo la domanda. Abbiamo definito che comunque quello che oggi viene in maniera semplicistica definito uno stato di pazzia è semplicemente qualcosa di molto più complesso, deriva da una situazione di reducismo deluso da un mondo, una visione della vita, un riferimento di valori che non c'è più, e può sfociare in vari comportamenti. La narrativa filmica ce ne ha mostrati tantissimi: la dissoluzione, finire drogato, finire pazzo col fucile in mano e ti metti a sparare per strada, finire miseramente finché non ti vengono a riprendere i tuoi ex compagni e fai missioni. Che sera mi sono visto un film di mercenari che sono i miei preferiti, vanno a riprendere uno che moriva di fame, lo riportano a fare operazioni mirabolanti, uccide miliardi di nemici, torna forte, poi riperde tutto di nuovo. Se tu pian piano, passino passino, da bravo fantozzi della burocrazia, risali la china e diventi il dittatore, puoi avere comportamenti allo stesso tempo apparentemente irrazionali, ma che hanno una loro motivazione.
Beh, io tornerei sulla persona, cioè Vladimir Vladimirovich Putin, che tipo è? È un matto? No, ma è una persona che ha uno spettro perfettamente omogeneo e simmetrico? Assolutamente no. Ha un disturbo di personalità grave che è stato descritto molto bene da un collega neurologo, ex ministro degli esteri inglese, che era David Owen nel 2009, con un nome elegante viene chiamata la sindrome di Hubris, dal termine greco tracotanza, eccesso, superbia, ma si riferisce a un tratto precisamente definito e chiaramente presente nella persona di Vladimir Putin, che è il disturbo narcisistico di personalità, con un ego grandioso. Ecco, questo sicuramente, anche per la sua storia, lui ce l'ha. In questa situazione lo esplica nella sua pienezza, perché Owen, quando scrisse sulla rivista Brain nel 2009 questo quadro, disse: queste sono persone che hanno un disturbo narcisistico caratterizzato da grandiosità, bisogno di ammirazione, mancanza di empatia. Un disturbo istrionico, basta vedere che si è fatto fotografare dalle capsule spaziali alla battaglia del grano di stile mussoliniano, e in caratteristiche di personalità antisociale, cioè inosservanza e totale violazione dei diritti altrui, mancanza totale di empatia e di senso di colpa. Questa è la personalità di chi sarebbe capace di radere al suolo Kiev. Questo dovremmo averlo molto chiaro. Anche perché,
scusa, alcuni segnali,
dice...
alcuni segnali sono questi comportamenti su cui si ride, poi si ride finché dopo non ha in mano il bottone per le bombe atomiche. Il vestirsi da judoka, da cavallerizzo, da sommozzatore, da esploratore, da lottatore, da tutto questo. Ecco, questo mostrarsi attraverso molteplici e tutte super virili personalità fa parte di questo disturbo, perché ne avremmo a bizzeffa dalle nostre parti, per fortuna senza poteri illimitati, se fosse questo soltanto.
Sì, sì, i nostri sono da bar sport o da dopolavoro ferroviario. Però ricordiamoci che quest'uomo è nato politicamente e culturalmente ai tempi di Brezhnev e di Suslov, l'ideologo del partito, che è il creatore della dottrina della sovranità limitata. Perché lui ha fatto tutto il discorso sulla grande Russia e sulla Ucraina come parte della grande Russia? Perché lui ripropone nel 2022 la dottrina del 1968 contro Dubček, che era la sovranità limitata, laddove gli interessi allora della rivoluzione o di semplicemente della grande Russia sono messi in discussione, noi rivendichiamo il diritto di rimettere ordine, senza nessuna disponibilità al concetto di sovranità nazionale.
Grazie Beppe Neri, grazie Enrico Verga. Torna alla mia teoria che la vera mentalità dell'uomo contemporaneo, se vuole dirsi moderno, è avere la capacità di risovrascrivere ogni volta il proprio pensiero, cosa che Putin non ha mai potuto fare, e oggi ne subiamo anche le conseguenze. Alla prossima.